Il canto si apre con l'indicazione temporale dell'ora in cui i poeti si trovano nella settima cornice. Il sole si trova ormai al tramonto. Dante fornisce la posizione del sole nei quattro punti cardinali, rappresentati da Gerusalemme, l'Ebro, il Purgatorio e Gange. Quindi se nel Purgatorio il sole è al tramonto, a Gerusalemme è all'alba, mentre l'Ebro, che rappresenta la Spagna, vede la costellazione della Libra, cioè della bilancia, e le acque del Gange invece sono riarse dall'ora meridiana. Quando i tre poeti vedono l'angelo della castità che si trova fuori dalla barriera delle fiamme e sulla riva non lambita dalle fiamme, che li invita a salire, a attraversare questo fuoco per poter proseguire il viaggio. L'attraversamento delle fiamme non è una pena che devono vivere solo i lussuriosi, ma pare tutte le anime sante. Infatti anche Stazio, che ormai si è sentito purificato e ha accompagnato i poeti in quest'ultimo tragitto, attraverserà la barriera del fuoco, come pure Virgilio. Comunque è un rito di purificazione che accomuna tutte le anime del purgatorio. I riti di purificazione, ricordiamo, sono numerosi, li abbiamo già visti all'inizio del percorso, quando Dante era stato ripulito dalla caligine infernale con la rugiada e si era dovuto cingere i fianchi con un ramo, con un giunco flessibile, e proseguiranno anche con l'immersione nelle acque dei fiumi Letè e Eunoè. Quindi i riti di purificazione, direi che l'attraversamento del fuoco fa parte dei riti di purificazione a cui sono soggetti tutti gli spiriti del purgatorio. Quando Dante viene a sapere che deve attraversare il fuoco, diventa pallido come un morto e si blocca perché gli vengono in mente i corpi vivi bruciati dalle fiamme. Allude ai roghi a cui venivano condannati, per esempio, gli eretici. E allora Virgilio, che lo vede così turbato, si rivolge a lui con parole di conforto, di sostegno, cercando di rasserenarlo. Gli ricorda che più volte lui l'ha guidato e l'ha salvato in condizioni di pericolo, come per esempio quando l'ha convinto a salire in groppa a Gerione. Gli ha detto: devi stare sicuro se io ti propongo qualche passaggio anche che sembra pericoloso. Se non credi alle mie parole che ti dicono che questo fuoco non può consumare, bruciare nulla, avvicina un lembo del vestito e vedrai che non si brucia. Quindi entra sicuro. Quando, nonostante la logica del ragionamento, lo vede così fermo e irremovibile, allora, turbato un po' perché teme di non essere creduto, Virgilio gli dice: beh, guarda, tra Beatrice e te c'è questo muro. Questo è l'ultimo ostacolo che ti separa da Beatrice. Allora, a quel punto Dante ammorbidisce la sua durezza, quindi questo cuore duro che combatteva contro la logica che gli diceva di fidarsi, questo cuore, sentendo il nome di Beatrice, si addolcisce e quindi lascia ogni durezza. È molto bello questo momento in cui decide di fidarsi completamente, più che di Virgilio, di Beatrice. L'esempio per farci capire il suo sentimento e quello che sentiva proprio in questo momento, l'esempio è tratto dalla mitologia. In uno dei racconti delle Metamorfosi, Ovidio narra dell'amore contrastato dai parenti di Piramo e Tisbe, i quali decisero di fuggire insieme. Però all'appuntamento giunse prima Tisbe, la quale dovette fuggire perché vide una leonessa che si aggirava e quindi lei scappò abbandonando a terra il velo. E la leonessa lo sbranò, lo strappò e aveva il muso insanguinato e quindi lasciò delle tracce di sangue. Quando Piramo giunse all'appuntamento, vide il velo strappato e insanguinato, pensò che la sua Tisbe fosse stata divorata e uccisa e decise di uccidersi. Il suo sangue si sparse per terra e venne assorbito da un albero, l'albero del gelso, che da quel giorno non produsse più delle more, delle bacche bianche, ma vermiglie, rosse. E quando però Tisbe sopraggiunse, lo vide morente, lo chiamò e allora ecco l'esempio a cui ricorre Dante. Al suono della sua voce, Piramo aprì gli occhi per l'ultima volta e la guardò e purtroppo però poi morì. Un po' come nella storia di Romeo e Giulietta, anche Tisbe si uccise. Comunque il momento clou che viene raccontato da Dante è quello in cui Piramo aprì gli occhi al suono della voce di Tisbe. Ecco, questo aprire gli occhi pur nel momento della quasi della morte. Ecco, questo ultimo sguardo, secondo Dante, rappresenta questo aprirsi della sua mente, del suo cuore, al nome di Beatrice. Una volta dentro nel fuoco, i tre poeti camminano, consolati da Dante, consolato da Virgilio che gli dice: mi sembra già di vedere gli occhi di Beatrice, ma guidati dal suono di una voce che canta e li indirizza verso l'uscita. Questa voce è la voce di un angelo, talmente luminoso che Dante non può sostenerne la vista. Una volta fuori, giungono nei pressi di una scala, incominciano a salirla, ma sopraggiunge la notte e quindi i tre devono fermarsi. Ognuno si sdraia su un gradino. Subentra un altro paragone: come se ne stanno lì sdraiati questi tre? A Dante viene in mente un paragone più realistico, più naturalistico, che proviene dall'esperienza dei pastori. Allora ci immaginiamo le capre che durante il giorno saltellano, corrono impavide e anche proterve, e che invece poi si fermano all'ombra a ruminare, tranquille, eccetera, custodite, protette dal guardiano che si appoggia sul bastone e si riposa con loro, ma di notte se ne sta vicino al gregge, controllando che nessuna belva si avvicini. Ecco, dice: noi tre eravamo così, io come capra e loro come pastori. Dante si addormenta ruminando e mirando, cioè pensando e guardando le stelle che gli appaiono più luminose e più belle. La lucentezza delle stelle è maggiore non solo perché Dante si è avvicinato ormai alla cima del Purgatorio, ma anche perché il suo occhio è più puro e quindi può scorgere la bellezza con maggiore intensità. E nel dormire sogna. In sogno gli compare una giovane donna, bella e sorridente, che canta e raccoglie fiori e costruisce una ghirlanda e dice di essere Lia, di ornarsi di questa ghirlanda per guardarsi allo specchio e piacersi, mentre sua sorella Rachele non si distoglie mai dallo specchio e sta sempre seduta a rimirarsi, a contemplarsi, a contemplare i suoi begli occhi. Cosa rappresenta questo sogno? Intanto un'anticipazione di quello che avverrà realmente. Dante nel paradiso terrestre, di cui racconterà nel prossimo canto, incontrerà una bella donna, Matelda, che possiamo considerare quasi un insieme di queste due personalità, di queste due facce della bellezza e della femminilità. E poi comunque Lia e Rachele, che sono personaggi biblici, rappresentano davvero due condizioni umane che possono permettere all'uomo appunto di raggiungere la felicità. È la condizione dell'azione, delle azioni buone, l'agire, e la condizione invece della speculazione filosofica, della speculazione anche filosofica o teologica, cioè del pensiero. Ecco, quindi da una parte l'azione, dall'altra il pensiero. Quello che accomuna entrambe queste due, chiamiamole attività, una intellettuale, culturale, l'altra di azione, quello che accomuna entrambe è la bellezza, è proprio un inno alla bellezza, la bellezza del canto, dei fiori, della ghirlanda, del guardarsi, del piacersi e del pensare. Ai primi chiarori i tre pellegrini riprendono il cammino e Virgilio si rivolge a Dante per un ultimo messaggio, un messaggio molto molto importante. Quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio gli preannuncia il raggiungimento della felicità. L'uomo ha fame e sete di tante cose, di giustizia, di bellezza, di pace. Insomma, l'uomo desidera la felicità. Ebbene, Dante è arrivato a un punto in cui potrà gustare la piena felicità, il soddisfacimento di ogni fame. Perché può raggiungere questo stato di felicità piena? Uno stato di felicità umana, perché quella completa, totale e totalizzante la raggiungerà solo nel paradiso. Perché ha sostenuto tutto un percorso in cui ha visto il fuoco temporale ed eterno, dirà Virgilio, cioè le pene che prova l'uomo che non si comporta bene. Quindi ormai la sua volontà si è rafforzata e soprattutto il suo arbitrio, cioè la sua capacità di scelta tra il bene e il male, tra tutte le possibili azioni umane, è completamente libero. Il tuo arbitrio ora, dice Virgilio, è libero, diritto e sano. Ormai ha sanato, attraverso questo viaggio infernale e purgatoriale, ha sanato le ferite dell'umanità corrotta dal peccato. Le ultime espressioni di Virgilio sono proprio queste, di incoronare Dante, io sovra te, incorono e mitrio. Corona e mitria sono i simboli del potere temporale e spirituale. Ormai, insomma, Dante è padrone di se stesso, non ha più bisogno di nessuna guida. Come guida può seguire tranquillamente il suo piacere.